Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa. Realizzato con il contributo della Fondazione di Sardegna.
Siamo arrivati incredibilmente all'ultima puntata di stagione di Incipit, perlomeno nella versione in studio, perché ricordo che c'è l'appuntamento di Incipit Live questa volta in programma per martedì 2 luglio alle 19 nella terrazza dell'Ex, ma proprio di fronte agli studi di Radio X, dove avremo un incontro con autori, editori e tutte quelle persone che ruotano attorno al mondo dell'editoria. Quindi martedì 2 luglio ore 19. E arriviamo invece alla puntata odierna, dove abbiamo un ospite che viene da San Gavino, se non ricordo male.
Sangavino, Guspini.
Guspini, ecco.
Dal Campidano.
Andrea Pau, che è venuto a presentarci il suo libro per ragazzi. Poi parliamo anche di cos'è la letteratura per ragazzi. Nome di battaglia Magda, edizioni Solferino. Benvenuto, Andrea.
Grazie, buongiorno a tutti.
Raccontaci un po' di questa storia di Magda. Chi è questa bambina che troviamo tra le pagine di questo libro, e questa storia che si sviluppa nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. È una storia che ha una radice, diciamo così, che affonda nella verità, no? Una storia reale.
È una storia verissima, successa a Varsavia nel 1944, e Magda non è una bambina in realtà.
Ah.
Magda è un carro armato.
Ah, ecco, è vero, giusto.
Magda è stato preso dalla resistenza polacca proprio durante l'insurrezione dell'agosto 44 da un gruppo di ragazzi, un battaglione composto per lo più da ragazzi dai 16 ai 20 anni, quindi giovanissimi. E grazie a questo carro armato, che poi appunto hanno ribattezzato Magda, hanno deciso di compiere un'impresa che sembrava impossibile, che era andare nell'ultimo campo di concentramento del ghetto di Varsavia e cercare di liberare gli ultimi prigionieri che ancora erano lì in sofferenza. E la storia racconta di questo, è una storia che in Italia e in realtà anche in tutta Europa ho trovato pochissime tracce, tutto il materiale, quasi tutto era in polacco, quindi ho dovuto fare
un bel lavoro di ricerca e anche di traduzione, di interpretazione, immagino.
Sì, ho dovuto veramente affidarmi alla qualunque per capirci qualcosa, perché chiaramente io so il sardo molto bene, ma il polacco diciamo non lo mastico.
Ancora un po' di un po' ostico per alcuni aspetti.
Moltissimo ostico.
Senti, e come sei arrivato a trovare questa storia? Da dove l'hai letta per la prima volta? Come l'hai scovata? Ecco.
L'ho scovata durante una pausa di lavorazione del mio penultimo libro, che si chiama Il Terzo Piano. Ho acceso la TV e c'era un documentario che poi non ho mai più ritrovato, in cui si parlava di questa impresa qua, di questi ragazzi polacchi che nel 1944 avevano compiuto quest'atto qua. E in italiano non ho trovato nessuna notizia, come dicevo, in inglese pochissima roba, e sono dovuto andare in Polonia per
quindi al museo. Si è andato lì per recuperare le informazioni.
Sì, ho trovato qualcosa in polacco, chiaramente poi tradotto con Google Translate in maniera veramente orrida e abominevole, e sono andato poi in Polonia per fare un po' di ricerca sul campo, perché era una storia veramente per me fenomenale.
Beh, lo è assolutamente, e da qui sei partito per scrivere questo romanzo, che è un romanzo rivolto soprattutto ai ragazzi, ai giovani, no? Beh, tra l'altro io non ti ho presentato all'inizio, ma insomma la tua carriera anche di scrittore, di sceneggiatore, è molto orientata su una produzione per i giovani lettori, quindi credo che sia stato quasi uno sviluppo naturale anche parlare di Magda rivolgendosi ai più giovani, o no?
Sì, io più o meno da 10 anni lavoro prevalentemente con libri per ragazzi e vado a presentare i libri nelle scuole oppure nei centri di aggregazione, quindi lavoro soprattutto con i ragazzi. E parlare di questa storia a persone ancora non del tutto formate era una sfida, perché chiaramente devi anche spiegargli ai ragazzi di 10 anni esattamente cos'è la Seconda Guerra Mondiale. Però è una sfida che mi sta piacendo tantissimo, perché ci sono delle risposte veramente affascinanti da loro. Hanno un senso della giustizia molto più puro rispetto a quello che abbiamo noi adulti, poi adulti vediamo, noi immaturi grandi, mettiamola così.
Sì.
Certe volte ci sono veramente delle parole che ti aprono delle riflessioni che a cui non saresti arrivato, quindi questo libro per me mi sta dando un sacco di soddisfazione incontrare i ragazzi.
Ecco, come appunto, raccontaci un po' che cosa ti dicono, come viene accolto, quali sono le sensazioni che poi riesci a trasmettere una storia come questa che da un certo punto di vista sembra quasi una favola, ma che, lo ricordiamo, in realtà è successa per davvero.
Sono increduli del fatto che in qualche momento della storia ci sia stata un'ingiustizia di questa maniera, perché in quel momento la Polonia era divisa tra due potenze che la occupavano, non solo la Germania nazista ma anche la Russia comunista, l'Unione Sovietica, e non si capacitano di questo, non si capacitano del fatto che si possa scientificamente elevare la libertà, elevare le possibilità personali, poi di gestione della propria vita a dei nostri simili. Cioè io parlo di ragazzi di 10-12 anni e la storia racconta di 14-16 anni, quindi loro non riescono proprio a capire come questa il totalitarismo abbia portato appunto a questa disgrazia.
Beh, diciamo che poi la letteratura e i libri per ragazzi come il tuo aiutano veramente non soltanto ad avvicinare le persone alla lettura, ma soprattutto ad avvicinarle alla conoscenza, che è poi un altro degli aspetti importanti.
E all'empatia, perché quello che mi trasmettono soprattutto è empatia verso situazioni estreme che spero appunto non vivranno mai, e il fatto che si porti alla riflessione verso il prossimo, verso ciò che può succedere a persone appunto molto uguali a noi, è praticamente la vittoria che mi sta dando questo libro qua. I ragazzi da questo punto di vista rispondono nella maniera che mi aspettavo, cioè con incredulità e a volte anche con rabbia.
Ecco, un'altra curiosità, questa però è legata più al mondo della scrittura. Ecco, come si diventa autori per ragazzi? Perché dal mio punto di vista, secondo me è ancora più difficile che scrivere per, tra virgolette, adulti, nel senso che poi devi utilizzare un linguaggio accattivante, con delle parole anche magari semplici per alcuni aspetti, che spiegano dei concetti talvolta anche difficili. Quindi che tipo di formazione hai, come ti sei fatto degli studi, insomma come sei arrivato a questi risultati?
Io per anni ho lavorato con un'associazione che si chiama Chine Vaganti, che è di San Gavino Monreale, che fa fumetti, e non facevamo fumetti per ragazzi. A un certo punto mi sono trovato per lavoro a lavorare su testi, su libri, su romanzi destinati a un pubblico giovane. Non ho studiato, o meglio sì, ho studiato, cioè ho comprato un sacco di libri.
Perché hai letto molto?
Era da quando ero ragazzo che non leggevo libri per ragazzi, quindi ho letto un sacco di roba e l'ho analizzata. Ho fatto in modo di capire quali fossero i modi giusti anche per pormi nei confronti dei ragazzi. Però in realtà scrivere per me è uguale, cioè scrivo per gli adulti o per i ragazzi nello stesso modo, semplicemente per i ragazzi non do tutto per scontato. Io penso che una persona già formata abbia la possibilità di leggere, di capire da solo ciò che sto dicendo. Con i ragazzi cerco di essere un po' meno sibillino forse, però in realtà li tratto allo stesso modo, cioè io
il lettore è lettore a prescindere dall'età.
Anche i ragazzi sono delle persone, si stanno formando, ma non sono meno intelligenti, anzi
no ma questo
conoscendo qualche adulto sono anche più intelligenti. Quindi diciamo che si basa soprattutto su un non dare molte cose, non le do per scontate semplicemente.
Quindi questa è la parte centrale. Invece un altro aspetto che mi incuriosisce è capire come ti sei mosso all'interno del mondo editoriale, perché insomma questo libro è pubblicato con Solferino, che è la casa editrice appunto del Corriere della Sera. Quindi come ci sei arrivato? Ecco, interessante scoprire e capire anche questo aspetto. Ti muovi attraverso le agenzie letterarie oppure?
Mi muovo attraverso un'agenzia che in realtà è più una cooperativa tra amici, si chiama Buconatri. Lavoro con queste persone appunto da 10 anni. Sta a Londra la sede dell'agenzia, quindi si muove un po' in tutta Europa. Io ho scritto libri anche che non sono stati editi in Italia, per la Spagna direttamente ad esempio. È grazie a loro che questa storia è nata, perché abbiamo trovato la via per inserirla in questa collana qua. A volte nasce in tutt'altro modo. Il prossimo libro che ho scritto con Andrea Azzori, altro sardo che però sta in Germania,
esatto.
è stato poi acquisito da Einaudi Ragazzi, ma il libro era già scritto. È piaciuto talmente tanto a Pier Domenico Baccalario, che è un amico, autore anche egli, che l'ha mandata a Einaudi per vedere appunto se sarebbe piaciuto.
E quindi
anche
insomma,
allora,
una parte, diciamo così, anche un po' la fortuna per alcuni aspetti, o le conoscenze per altri. Beh, certo. Possono portarti magari fuori dai confini sardi, no?
Solitamente poi, lavorando in questo campo, molto spesso vieni a sapere se ci sono delle possibilità, magari ci sono degli editori che cercano un certo tipo di storia e tu magari provvidenzialmente
ce l'hai
pronta.
Nel cassetto,
infatti, cioè, se si cercano delle storie storiche, sì, scusate il bisticcio di parole, magari tu hai proprio quell'idea là e vai a proporla. 9 volte su 10 non piace, però quella volta te la prendono.
Esatto, è come il caso di Magda. Anzi, a proposito di questo, Andrea, ti chiederei di farci scoprire l'incipit del romanzo, e così sarà l'occasione per salutarci.
Allora, il primo capitolo si chiama Alba. Mercoledì 2 agosto 1944. Un'esplosione. Bel buongiorno del cavolo ti dà la guerra. Investe i palazzi dalle finestre serrate, i muri scrostati e i marciapiedi della parte occidentale di Varsavia. Sono passate da poco le 5, quando l'esplosione scuote la via Obozova, che Eva e Conrad stanno percorrendo di corsa.
E questo era il nome di battaglia Magda, di Andrea Pau, Edizioni Solferino. Avevamo iniziato questa seconda stagione di Incipiti con un libro che in realtà non era un romanzo, ma era un libro che raccontava i dolci, la cucina e raccontava la Sardegna. E devo dire, in questa ciclicità strana, chiudiamo la seconda stagione con un libro che in realtà non è un romanzo, ma è un ricordo di memorie, ma è anche qualcosa di più, perché ci porta verso il presente e verso il contemporaneo. E a scriverlo è un personaggio che è arrivato tardi alla letteratura, se così possiamo dire, perché prima ha avuto degli impegni ben più importanti, soprattutto politici. È stato anche amministratore, assessore regionale al bilancio negli anni 80?
80,
80 ecco. Sì. Dalla voce lo riconosciamo, è Franco Mannoni. Benvenuto Franco.
Grazie, ben trovati voi.
Che è venuto a presentarci un libro, appunto, appena pubblicato con Arcadia, che racconta un po' i suoi ricordi, che ha una centralità in Nuoro, però poi si allarga un po' a tutta la Sardegna. Il titolo è Il Campo degli Asfodeli. Dov'è questo Campo degli Asfodeli?
Il Campo degli Asfodeli è una realtà descrittiva, ma soprattutto è una metafora. Nelle prime pagine del libro si parla di questo giovane che tanti anni or sono si avviava verso Nuoro per iniziare la sua vita lavorativa e si fermò in una piazzola di fronte a un campo degli asfodeli. L'asfodelo è quella pianta che è spontanea, che riesce a germinare e crescere in Sardegna nonostante gli incendi e nonostante le siccità. Ecco, questo lo fa diventare un simbolo di energia e di capacità di ripresa.
Ecco, in questa memoria che viene rappresentata nel libro, prima è una memoria quasi personale, intima, però poi si allarga, diventa quasi una memoria collettiva. Com'è che è nata questa esigenza di raccontare questo periodo?
Non riesco a individuare la ragione precisa, ma sta nel demole della scrittura. Ci sono molti di noi che hanno bisogno della scrittura come qualcuno come terapia, qualcuno comunque come strumento per ricostruire il proprio percorso umano, trovare ragioni che al momento aveva ignorato o trovare anche motivi di riflessione postuma per trarre senso dalle vicende che abbiamo attraversato. Questo lo chiamano un memoir, sarà così, sì. Non lo so se si possa dire così. Ormai i generi letterari sono un po' scomparsi.
Sì, è tutto un po' fluido ormai da un punto di vista letterario, no?
E d'altro canto, al premio Strega, Mussolini,
certo.
Non è un romanzo.
No.
Eppure molti scrivono di storia sotto forma di racconto. Recentemente a Cagliari è uscito un libro, La Sonnambula, di Luciano Marrocco, che è storico di valore.
È storico, certo.
E tuttavia è una forma descrittiva e narrativa.
Beh, diciamo che c'è molto questo nella letteratura contemporanea, anche molto in quella sarda, l'idea di andare a scavare nella storia e pescare appunto delle suggestioni che poi vengono riprese, rielaborate, ripresentate. Qui però siamo nel contemporaneo.
Sì, questo mio racconto è tutto nel contemporaneo, nel senso che racconta una vicenda umana. La Sardegna non è tutta uguale, non è una cosa che conosciuto Cagliari o conosciuto Pavillonis o Santa Teresa la conosci. No, ci sono tante Sardegne e ciascuna ha una sua storia, una sua realtà, un suo modo di vivere, un suo modo di essere. Per cui Nuoro allora, per uno che come me viveva nel sole messicano di Alghero, lo chiamo anche, sì, nel mio libro, fu una specie di salto nel buio. Come sarà questo Nuoro? E Nuoro era una realtà complessa, terribile anche per alcuni versi, perché c'era la criminalità, il banditismo, l'arretratezza. E a un primo momento fu ostile quasi a chi ci arrivava. E poi prevalse invece qualche altra cosa. Cioè, prevalse l'impegno nel lavoro, e però la sorpresa la anticipo.
Anticipa.
Poi alla fine nasce un sentimento fra quel giovane e Nuoro, e nasce l'amore, ci si innamora tardivamente anche, no? E quindi alla fine io devo dire che questo mio libro non l'ho fatto scientemente, ma alla fine è anche un atto di amore verso quel territorio e quella gente di cui io continuo a essere in qualche modo, nonostante la mia frequentazione cagliaritana, una parte.
Anche perché poi tu hai una, veramente, lo dicevamo anche prima, una divisione di luoghi geografici in Sardegna molto vasta, la macchia di leopardo, si va appunto dal sud al nord passando per il centro, quindi la tua anima è un po' dislocata, spezzettata in tutti questi, luoghi.
Eh sì, io mi sento sardo proprio, nel senso che non riesco a definirmi più precisamente cagliaritano oppure gallurese oppure locutorese. Me le vivo queste diverse sfaccettature.
Beh, la bellezza è anche questa, no? La varietà.
Ma le vivo con soddisfazione, insomma. Tra l'altro sono fortemente innamorato della lingua. Cioè io parlo in gallurese concretamente, ma parlo in cagliaritano con i cagliaritani, leggo volentieri, non riesco a esprimermi in logurodese a voce, però sto cominciando a scriverlo e seguo molto gente come Niccolò Migheli, che è un grande...
E quindi insomma
grande,
ti stai avvicinando anche a questo. Chissà, magari il prossimo libro potrà essere scritto in lingua sarda.
Ma sì, perlomeno se non posso scrivere, leggo. Io mi ricordo di aver letto l'unico libro in sardo di Michelangelo Pira, scritto in bittese, assolutamente intelligibile da uno che abbia fatto il liceo classico, perché
la radice è quella,
la radice è proprio bella.
È quella lì. Ti volevo chiedere, ma questo libro di memoir è anche un libro di bilancio per alcuni aspetti rispetto a quello che è stato il tuo percorso della vita?
Domanda insidiosa, perché programmaticamente, credo di averlo scritto anche in questo libro, io evito i bilanci. Io non sono un ragazzo, io ho compiuto 80 anni, quindi molti fanno i bilanci, per carità, non bisogna fare due bilanci, perché non è un affare, la vita è vita e quindi quello che c'è è tutto giusto e tutto sbagliato, ma non bisogna fermarsi al bilancio, perché altrimenti le notti si possono passare insonne,
è vero. Nella tua presentazione del libro si parla appunto della tua anche iscrizione al Partito Socialista, del tuo impegno in politica, insomma, testimonia appunto il fatto che hai un amore per l'isola, perché comunque quando si arriva anche ad avere determinati ruoli bisogna farlo anche con amore. Rispetto alla tua esperienza, ecco, il presente che cosa ci racconta di questa Sardegna?
Comunque sia, allora, io parlo degli anni 70-80, una speranza era molto ben radicata, quella di uscirne dal sottosviluppo e entrare in una fase di modernizzazione anche. Questa idea, questa aspirazione poteva trovare diverse declinazioni. Comunque ne trovò una, di fatto, nella storia, c'è l'industrializzazione di Ottana, che arrivò per vari motivi, perché il banditismo aveva sollecitato Taviani a fare questa scelta, per esempio, però poi durò poco. Ecco, io non discuto dividersi fra quelli che erano favorevoli e quelli contrari, francamente farebbe un po' ridere, perché contrari molti non ce n'erano.
C'erano
qualche voce isolata, qualche tesi di tipo Cavizza, tipo Giovanni Columbo, che aveva fatto una pubblicazione ad hoc, però la gran parte, la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista e persino il mio partito, il Partito Socialista, certo non si oppose. Quindi non è in questione di sì o no, che di una cosa che appartiene alla storia, è che purtroppo era fragile la base su cui poggiava, e in quattro anni dopo cominciò a declinare. E lì nasce la tragedia vera. La tragedia vera nasce nelle zone interne, in Sardegna, nel non aver avuto la capacità, che abbiamo tentato di mettere in campo negli anni Ottanta, di fare la riconversione verso le tecnologie, verso l'innovazione, cambiare il modello di sviluppo. Però ci abbiamo uno scrupolo, la classe politica complessivamente non ha accolto questo messaggio.
Non ha raccolto questo messaggio, quindi una certa...
Complessivamente, poi c'è chi...
Una certa responsabilità, insomma, soprattutto in chi è venuto dopo, sì. Nel non riuscire a portare avanti questo tipo di...
Oggi ci stiamo ritornando, perché sentivo l'altro giorno un autorevolissimo personaggio della regione che diceva, è arrivato un premio Nobel a Cagliari, dobbiamo... cogliere queste occasioni per sviluppare una nuova iniziativa nel settore innovativi, nella tecnologia.
L'innovazione ora si punta moltissimo sull'innovazione.
Sì, ma siamo molto in ritardo, però perché mentre la Cina
continuiamo
è esplosa, insomma.
Da questo punto di vista sì, assolutamente. Franco, in realtà abbiamo parlato di tantissime cose, del libro lo abbiamo un po' accennato, eccetera, certo. Però vabbè, questo lo rilasciamo poi ai lettori. Ti chiedo di lasciarci con la parte, con l'incipit del tuo lavoro, così scopriamo insomma di che cosa parla.
Aprile era già oltre la metà quando, in quel primo mattino del 1965, la 500 bianca svoltò a sinistra della strada statale Carlo Felice, prendendo la direzione di Nuoro, subito dopo aver attraversato Macomer in senso nord-sud.
E questo era Franco Mannoni, Il campo degli asfodeli, Arcadia Edizioni.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Realizzato con il contributo della Fondazione di Sardegna.